Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. In questa puntata noi esamineremo Il Tartufo di Molière, una commedia molto divertente, sarcastica, che mette alla berlina anche alcuni dei vizi del tempo del commediografo. Prima di entrare però nel vivo del racconto, vorrei in qualche modo collegarmi alle puntate precedenti e anche a quelle che seguiranno. Vi ho detto l'altra volta che abbiamo iniziato la settimana scorsa un ciclo di puntate in cui si racconta in fondo di un grave bisticcio, un bisticcio tutto teatrale, una polemica da palcoscenico a palcoscenico che coinvolge due grandi autori italiani che sono Carlo Gozzi e Carlo Goldoni. E la settimana scorsa abbiamo parlato di commedia e l'arte perché avevamo bisogno in qualche modo di inquadrare questo modo di fare teatro. Ma la lite tra Gozzi e Goldoni ha delle origini che risalgono almeno al secolo precedente a loro e a un commediografo non veneto come questi due, ma francese, che è appunto Molière. Cosa c'entra Molière con la commedia e l'arte? Perché è proprio l'operazione che Molière compie di superamento della commedia e l'arte che dà origine a una catena di avvenimenti che porterà poi alla polemica tra Gozzi e Goldoni, di cui voglio raccontarvi nelle prossime puntate. In un certo senso, se tutto questo ciclo è dedicato in un qualche modo a un bisticcio, ecco, tra questi due commediografi, è contemporaneamente dedicato anche al tramonto temporaneo di un genere teatrale che è appunto quello della commedia e l'arte. E questo tramonto in realtà si vede, si deve molto più non tanto a Gozzi e Goldoni quanto proprio a Molière. La commedia e l'arte, diffusa in tutta Europa, aveva trovato però la sua affermazione più importante in quella che era allora la capitale culturale del continente, e cioè Parigi, dove era nota semplicemente come Comédie Italienne. Lo stesso Molière, la compagnia di Molière, per un periodo divideva il teatro, che era un teatro concesso dal re, con una compagnia di comici italiani, quali poi cadranno in disgrazia, cioè spingeranno la loro satira un po' troppo in alto, minacciando, diciamo, di mettere in ridicolo una delle amanti del re, e questo causerà la loro rovina e l'assegnazione del teatro soltanto alla compagnia rivale. Ma in realtà non c'è tanto in Molière una polemica come ci sarà negli autori successivi nei confronti della commedia dell'arte. C'è piuttosto il desiderio di reinterpretare la lezione di Shakespeare. Noi abbiamo parlato a lungo di Shakespeare nelle settimane scorse, in favore di una narrazione, diciamo, più naturalistica, di personaggi a tutto tondo, di personaggi reali, con i loro veri sentimenti, con le loro pulsioni, con i loro vizi, naturalmente, un desiderio di narrare in questo modo che non poteva trovare gli strumenti adatti nella commedia italiana, dove invece c'erano le maschere, c'era l'improvvisazione, c'era una serie di, diciamo, strutture teatrali che non permettevano quell'indagine nei sentimenti e anche quello studio della psicologia dei personaggi a cui Molière ambiva. In realtà Molière arriva per gradi a questa sua maturità, a questo suo desiderio di ricerca, a questa sua compiutezza artistica. Ci sono quattro o cinque commedie: La scuola delle mogli, L'avaro, Il Tartufo, di cui parleremo noi, e un paio d'altre che sono quelle del periodo d'oro di Molière, che è comunque un grandissimo autore teatrale, ma che in queste veramente brilla di una luce notevole, se pensiamo tra l'altro che compete con dei contemporanei, insomma, anch'essi estremamente importanti, e rispetto ad essi riesce anche, se vogliamo, a primeggiare. Perché ho scelto Il Tartufo di Molière tra tutte queste commedie così importanti? Beh, perché ho pensato che ha un tema che è quello del contrasto tra rigorismo religioso e autenticità religiosa, che era anche adatto a una radio come Radio Calaritana. Naturalmente però è giunto adesso il momento della nostra pausa musicale. Questo contrasto di cui parla il tartufo si può tradurre in una sola parola, ipocrisia, e allora ho deciso per la nostra pausa di usare una vecchia canzone di Angela Luce che si intitola appunto Ipocrisia.
Rivederti con l'altra donna che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro ieri altro non è che un foglio ingiallito dal tempo. Ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morir d'amore e dire non è niente, desiderarti e far l'indifferente. Di gelosia io sto morendo. Salutarti unitamente a chi ti vive accanto con aria indifferente, quando nel cuore è vivo un sentimento mi fa impazzire, sai, io voglio te, io amo più te che la vita. Fingendo e che di gelosia io sto morendo.
Questa era Angela Luce con Ipocrisia e noi stavamo parlando del tartufo di Molière. Vi dicevo, Molière nella introduzione all'edizione della commedia fa questa osservazione. Nelle mie opere precedenti me la sono presa con le mogli civette, con i mariti stupidi, con i nobili affettati, con una serie di altre categorie sociali, era giunto il momento di mettere alla berlina i falsi devoti. Però, dice, osserva che mentre tutte le altre categorie avevano, diciamo, in qualche modo fatto buon viso a cattivo gioco, avevano accettato di essere messe in ridicolo, i falsi devoti invece avevano reagito rispondendo colpo su colpo. Il tartufo fu per molto tempo proibito e ci volle poi alla fine un ordine del re per permetterne di nuovo la messa in scena. Questo perché in realtà il tartufo andava a inserirsi, non so quanto, diciamo involontariamente, in una polemica che era quella tra gesuiti e giansenisti, e in qualche modo tra una polemica che nello stesso periodo porta in fondo in Inghilterra alla chiusura dei teatri, che è la polemica tra puritani e altre confessioni religiose, che vede comunque nei divertimenti, nella mondanità, una un elemento da condannare in nome della fede. E questo non poteva piacere ai teatranti, che sono, diciamo, goderecci per definizione, e pertanto, così come Shakespeare mette alla berlina più volte i puritani e i loro precursori nelle sue opere, così anche Molière doveva avere l'intenzione in qualche modo di fare una polemica molto precisa. La sua storia è tutta ambientata nell'arco di una giornata e all'interno di una famiglia, e in questa famiglia il capo famiglia, che diciamo ha dato in passato buona prova di sé, è divenuto progressivamente stolto, incapace di fare fronte alle necessità quotidiane. Questo perché ha lasciato che lo abbindolasse un furbo lestofante, che è appunto il tartufo che dà titolo alla commedia, il quale, facendo grande professione, diciamo, di santità, molto divertente anche per un, appunto, per un pubblico credente, questi suoi vezzi, queste sue devozioni, questa sua continuo affermare le proprie virtù, però modestamente, non voglio lodarmi, e in questo modo però mi lodo, come un parassita tartufo si è insediato all'interno della famiglia e ne sta succhiando via le ricchezze. E ora è giunto al momento in cui punta a qualcosa di più, punta cioè a farsi dare in moglie la figlia del capofamiglia, ma in realtà addirittura punta a insediargli la moglie, punta a spogliarlo di tutti i suoi beni, e appunto come un mostro che dall'interno divora la pace familiare di persone le quali tutte hanno indovinato le sue trame, tranne il padrone di casa, il quale è cieco e sordo a ogni avvertenza, e anzi più viene avvertito, come certi folli che sono schiavi, ecco, diciamo, di una droga, più viene avvertito, più reagisce rabbiosamente. C'è uno scioglimento finale che non vi racconto, naturalmente. È chiaro che prima di arrivare a questo scioglimento la commedia offre tutta una serie di macchinazioni, che sono quelle di Tartufo, di contromacchinazioni. È interessante che queste contromacchinazioni sono affidate alle donne della famiglia, che si rivelano più sagge, con la testa più sulle spalle rispetto, per alcuni aspetti, ai loro uomini. Questo mi sembra un tema interessante che in qualche modo tornerà anche quando parleremo di Goldoni. È una commedia borghese, si dice talvolta, è vero, con avvertenze, cioè si svolge in una casa borghese, ha per tema una serie di situazioni molto quotidiane e anche, certo, non tipiche della nobiltà, come l'eredità, come matrimoni combinati. Questo è un altro tema che noi forse incontriamo qui per la prima volta con questa forza nella storia del teatro, che così a grandi falcate stiamo attraversando, ma in realtà è una commedia che si nutre anche di stilemi classici, che recupera la lezione di molti altri commediografi e drammaturghi precedenti, e pertanto, diciamo, avremo meglio il modo di parlare di cosa voglia dire una borghesizzazione del teatro. Qui forse ancora non è proprio il momento. Chiudo con un'ultima avvertenza, ed è che il Tartufo è in fondo ambiguo, cioè la polemica contro i falsi devoti può facilmente diventare la polemica contro i veri devoti che si accusano di essere falsi. Può giustificare in parte questo la rabbiosa reazione degli ambienti religiosi nei confronti di Molière, anche se la posizione di Molière, come espressa dal cognato, il padrone di casa, che è un po', insomma, la voce saggia del racconto, la posizione di Molière è piuttosto chiara. D'altra parte, però, nel finale, un finale piuttosto arzigogolato, tirato un po' per i capelli e così via, Molière risolve tutto con un colpo di scena che gli dà l'occasione di un lungo panegirico del re, il quale, con la sua saggezza, con la sua estrema prudenza, conosce il cuore dei sudditi, provvede tutto bene. Cioè, in fondo, Molière nel finale della storia si macchia esattamente del peccato del quale accusa Tartufo, e tenta in tutti i modi di ingraziarsi qualcuno di più potente anche con le bugie. C'è in questa ambiguità, credo, un'avvertenza interessante, anche morale se vogliamo, da tenere presente. Con questa avvertenza io vi saluto, anche con l'augurio, come al solito, di fare buone letture in questa settimana, e vi do appuntamento fra 7 giorni, ricordandovi che Oggi parliamo di libri va in onda il giovedì alle 19:10 e il venerdì in replica alle 8:30 del mattino. Da Roberto Sedda, grazie dell'ascolto.